Ciao, eccoci qua. Ciao Zumone.
Ciao.
Ciao Tinex.
Ciao a tutti.
Ciao Oscar.
Buonasera a tutti.
Molto bene. Questo è Collateralmente. È finalmente la prima puntata. Abbiamo fatto una puntata zero sulla Barbie. Ringraziamo ancora tutti quelli che ci hanno dato dei feedback più che positivi. Adesso questa sera iniziamo ufficialmente la programmazione di Collateralmente autunno-inverno, no?
Certo, Gagliardi.
Gagliardi. Molto bene, cominciamo bene. Allora, la puntata di questa sera, il nostro ospite è Oscar Serra, che è coordinatore della redazione dello Spiffero. Allora, intanto, una piccola premessa per quelli che ci ascoltano. È una puntata molto piemontese, barra torinese, barra politica. Perché? Perché lo Spiffero è il sito più visitato da tutti quelli che vogliono capire un po' come funzionano le cose della politica torinese e piemontese un pochino prima. Infatti il claim è quello che gli altri non dicono, perché sì, lo dicono in un altro modo. Diciamo che lo Spiffero è, adesso non so se è un complimento o meno, però secondo me lo Spiffero è un Dagospia che ce l'ha fatta, perché ci sono, non ci sono
non che Dagospia non ce l'abbia fatta,
però in Dagospia ci sono tette culi, invece sullo Spiffero no. Lo Spiffero ha mantenuto una, tu dici arriveranno anche le tette culi?
No, noi di questo abbiamo spesso parlato in redazione, no, non del fatto di mettere tette culi, ma soprattutto del fatto di quanto potrebbe essere difficile in una realtà come Torino, che è tanto diversa da Roma, avere autorevolezza con tette culi sul portale. E quindi è una cosa che da torinesi non abbiamo mai valutato neanche.
Io sono contento comunque per questa di questa cosa. Allora, Oscar, intanto, che cos'è lo Spiffero?
Ma lo Spiffero è un giornale che è nato nel 2009, è nato dall'iniziativa di Bruno Babando, che è un giornalista da anni, ed è nato un po' così, quasi come un blog, no? Da parte di un notista politico che amava la politica, che aveva scritto per varie testate, tra cui l'ultima era stata il Giornale del Piemonte, e poi aveva deciso appunto di aprire un portale su cui raccontare i fatti e i misfatti della politica torinese e piemontese. La cosa gli è un po' sfuggita di mano, nel senso che dopo poche settimane, pochi mesi, lo Spiffero era molto più di un semplice blog, era molto seguito, è diventato un giornale, appunto una testata registrata, quindi con tutti i crismi della testata giornalistica, e di lì a pochi mesi c'era già la necessità di ingaggiare un nuovo giornalista, anche perché c'erano dei contributi, degli aiuti anche finanziari a questa impresa. E così, pochi mesi dopo, sono arrivato io e da lì poi è nato, insomma, lo Spiffero, che ha di fatto esordito con la campagna elettorale delle regionali del 2010, quella in cui Roberto Cota, a sorpresa, aveva battuto Mercedes Bresso,
è vero, sì, me la ricordo bene quella, quella campagna elettorale, ce la ricordiamo tutti, con poi Cota, le mutande verdi, insomma, tutto quello che
succede. Tutto quello che poi abbiamo visto, raccontato, eccetera, che in qualche modo ha trasformato lo Spiffero in quello che è diventato.
Ecco, c'è una domanda che vorrei farti, che non so se caratterizza la politica in generale o la politica piemontese o torinese, però io che un po', insomma, la politica l'ho bazzicata per lavoro, ho sempre notato questa cosa, cioè lo Spiffero lo leggono tutti, però non, meglio non parlarne, no? Cioè, ma io dove l'hai letto sul piano? Ma io lo Spiffero non lo leggo. Ma insomma, lo Spiffero non lo... Poi quando c'è il suo nome, avete visto però, ma l'ho scritto sullo Spiffero.
La frase è, mi hanno detto che avete scritto che io ho fatto... Ah sì, perché io non lo leggo, però mi hanno detto che...
Certo,
questa è una frase che ogni tanto noi ci sentiamo dire... Fa parte un po' delle regole del gioco, siamo un giornale un po' irriverente, abbiamo una serie di fonti che ci aiutano, come dire, a confezionare il nostro prodotto, e quindi è normale che molti temano nel momento in cui dicono l'ho letto, l'ho fatto, ah sì sì perché io lo leggo, di essere magari tacciati di essere coloro che aiutano anche lo Spiffero con notizie, racconti, retroscene e quant'altro. Ma noi lo riteniamo un po', come dire, un gioco delle parti, un qualcosa che ci sta, ecco.
Io ricordo una direzione o una segreteria del PD, regionale naturalmente, arrivano uno, ne arrivano due, ne arrivano tre, fa mi raccomando, non voglio vedere che esca niente sullo Spiffero perché sennò bla bla bla. Ok.
Questa è la frase perfetta per portare chi magari non ci aveva pensato a fare una telefonata, certo, o mandare un WhatsApp.
Ed è esattamente quello che è successo. Durante la segreteria siete usciti.
Sì, sì, è probabile, nel senso che succede, è successo e succedeva anche questo. C'è un aneddoto che è anche molto divertente, che è stato quello in cui un giorno io mi presento alla direzione del PD provinciale di Torino, perché si doveva discutere di, non ricordo neanche che cosa, non ricordo bene neanche l'anno. Fatto sta che la segretaria d'allora mi disse che la direzione era chiusa ai giornalisti, che da quando in qua i giornalisti possono entrare, sì, in direzione. La cosa mi aveva un po' stupito, conta che era un periodo in cui noi col quella segreteria del PD non eravamo in rapporti idilliaci. Io tornai in redazione e a quel punto mi attaccai al telefono con tutte le persone che erano in direzione e gli dissi: voi adesso dovete raccontarmi tutto quello che succede. Non avevamo nessuna intenzione di fare una cosa, come dire, così approfondita. Era una direzione come tante, in fondo. Facemmo la diretta di quella direzione. Cioè, a un certo punto noi, ogni persona che prendeva la parola, noi avevamo... mettevamo questo, due punti, il nome di chi interveniva, due punti, con quello
aperte
che dice,
virgolette.
E loro impazzivano, perché durante questa direzione noi scrivevamo quello che dice in tempo reale. E la dimostrazione che è sempre meglio tenere le porte aperte, perché comunque la notizia esce. Ed è sempre meglio che la notizia sia filtrata il meno possibile, perché più viene filtrata e più, come dire, ognuno ci mette del suo, una interpretazione o un modo in cui vuole farla uscire. Quindi se io fossi un segretario di un partito, se io fossi il presidente della regione, terrei sempre le porte aperte, perché è il modo migliore per far sì che la notizia esca nel modo più pulito possibile.
Certo, anche perché poi le cose che non si devono sapere non le discutono né in direzione né davanti ai giornalisti.
No, è difficile.
Quindi, va bene, Zumone.
Ma allora, Oscar, visto che l'hai evocato, la regione Piemonte, siamo a qualche mese dal voto, tu la situazione come la vedi?
Sarò banale, in un momento come questo è impossibile non considerare il governatore uscente favorito, per una questione nazionale, cioè, certo, quindi per un vento che tira e che ancora racconta di un centrodestra che è in vantaggio nei sondaggi, soprattutto per le difficoltà del centrosinistra di riuscire a formare una coalizione che possa essere competitiva. Si parla di anticipare le regionali a marzo e come dire, separarle da quelle europee che invece si svolgeranno a giugno. Questo provocherà, come dire, avrà sicuramente delle conseguenze, se non altro sul fatto che la campagna elettorale sarà più breve,
sì. E chi, ma come se ne parla, molto più conosciuto. Tu pensi che sia un'ipotesi realistica quella di anticipare il voto?
Penso
con
che
i
sia...
costi che comporterebbe, tra l'altro?
Io non discuto se sia giusto o sbagliato, cioè, ho un'idea se è giusto o no, ma so che ne stanno parlando. So che è anche difficile, perché anche all'interno della maggioranza, a livello nazionale, c'è qualcuno che non è d'accordo.
E secondo te invece per il centrosinistra, rispetto alla grande discussione intorno al nome del candidato o della candidata, ma tendenzialmente i nomi che sono stati fatti, per quello che ho letto io, sono tutti nomi di uomini. Ho ancora letto qualche giorno fa un'intervista a Valentino Castellani che diceva: no, Saracco e Valle facciano squadra insieme, poi che adesso ci siamo.
Ma Saracco, non mi fate parlare.
Riporto le parole del nostro ex sindaco, professore del Politecnico, però appunto mi sembra che il disordine sotto il cielo da quella parte è ancora abbastanza diffuso.
Sì, allora io adesso dirò una cosa che può sembrare banale, ma perché ci sia una donna tra i possibili candidati è necessario che una donna si candidi. Diventa un po' ozioso ogni tanto questa discussione, sì, attorno alle donne, cioè non c'è neanche una donna. Sì, ma se non si candida una donna non si capisce perché dovrebbe esserci. Daniele Valle è un uomo, ma è l'unico finora che ha dato la disponibilità a candidarsi. Sì. E Saracco, voi, i giornali e altri lo tirano un po' in ballo. Io finora non ho sentito una disponibilità di Saracco a candidarsi. No. E l'ultima volta che è successo? Che il nome di Saracco ha iniziato a circolare sempre più frequentemente per le elezioni del 2021 a Torino. Poi a un certo punto Saracco ha detto: non sono interessato. Temo che possa finire allo stesso modo.
È stato un dibattito
modo.
Di mesi su Saracco, che poi gli hanno detto: che ne dici? Ti va bene? No.
Okay, e si sta ripetendo, cioè un dibattito surreale per cui i giornali parlano di Saracco, qualcuno sui giornali fa l'intervista e dice: Saracco è un ottimo nome, allora siamo tutti d'accordo su Saracco, ma nessuno chiede a Saracco: ma ti vuoi candidare? E probabilmente lo direbbe già adesso di no, quindi è difficile capire anche eventuali altri nomi. Io al momento non vedo altri nomi reali se non quello di Daniele Valli, se non altro, ripeto, banalmente perché è l'unico che ha alzato la mano e ha detto: io sono disponibile.
Dunque, il dottor Tinex, che è Dario, di politica non si interessa se non a parolacce, perché proprio è un po', ha un po'...
No, non esageriamo, non è proprio, non sono sicuramente esperto come voi, questo è vero. Non mi sono mai interessato molto, però non è che non abbia delle le mie opinioni.
Però è psicologo, quindi.
Come diceva Totò.
A proposito di politica, non si potrebbe mangiare qualche coserellina?
No, da psicologo, io dico sempre da
dottore
quasi... psicologo per rispetto dei colleghi, già nell'ordine. Io sono più interessato agli effetti in realtà che la politica in generale o i discorsi sulla politica fanno sulle persone. E proprio per voi che fate comunque informazione, io da lettore esterno e quindi non da esperto, alle volte rimango un po' stupito dalla tendenza generale, adesso non mi rivolgo in particolare allo Spiffero, però in generale sull'insistenza, diciamo, sugli aspetti meno piacevoli o sulle cose che comunque non vanno, quello che io chiamo l'effetto report. Trasmissione che non riesco più a guardare, perché mi piacerebbe che a fianco di la giusta critica però si riuscisse anche ad avere un'idea di ciò che va bene, cioè di ciò che è stato fatto in positivo. Io questo non lo trovo tanto.
C'è un detto che dice: una cattiva notizia è una notizia. Difficilmente una buona notizia può diventare una notizia, cioè quando le strade non hanno buche e quando non ci sono code va tutto bene, e quindi è difficile poterlo raccontare.
Il giornale delle buone notizie non vende molto.
Ultimamente anche quelli delle cattive notizie non è che vendano tantissimo.
Voi quest'estate avete fatto il botto. Sei mandi segre ha tenuto banco, ma a livello nazionale.
Lì mi sono informato anch'io.
Quando
si dice volare alti.
Esatto. No, però quel video oggettivamente per voi è stato un colpaccio.
Non so
quante views avete fatto.
Abbiamo superato il milione, è andato molto bene e devo dire non ci aspettavamo neanche noi un eco del genere. Noi in realtà quella notizia l'avevamo data.
L'avevate data, infatti c'è scritto sull'articolo.
Dicono il caffè. In modo molto discreto, perché c'era sembrato un pochino, anche lì, no? Noi siamo torinesi, non siamo da Gospia, non possiamo metterci a scrivere, i due si lasciano, eccetera. Quindi l'avevamo raccontata in modo un pochino edulcorato in Un Dicono al Caffè, peraltro molto letto, perché poi chi doveva capire aveva capito.
Certo.
E poi era stato ripreso, mi pare, da Torino Cronaca, con un pezzo anche lì in cui avevano aggiunto qualcosa. Ovviamente quando tu hai il video però è tutta un'altra cosa. Cioè,
ma lì com'è andata? Cioè, qualcuno degli ospiti ha fatto il video, evidentemente ve l'ha mandato.
È arrivato il video.
Ok,
domande.
No, vabbè.
Vuole sapere.
Insomma, detto, mi raccomando, non fate video da mandare allo Spiffero.
Esatto, qualcuno. È probabile che qualcuno abbia detto: mi raccomando, non fate arrivare questo video allo Spiffero.
Comunque, quello è stato un botto. Insomma,
dopo pochi minuti, Dago Spia ci aveva ripreso pubblicando il nostro video. Poi qualcuno invece l'ha semplicemente scaricato e messo sui suoi social senza citarci.
Naturalmente.
Ma nonostante questo, poi la paternità della notizia è sempre stata riconosciuta e questo ci ha fatto piacere, ci ha dato anche molta eco anche a livello nazionale.
Sì. I progetti futuri dello Spiffero, cioè voi continuate così oppure volete ampliare?
Noi abbiamo nei nostri piani quello appunto di cercare di darci sempre più un profilo nazionale, quindi di cercare di dare notizie anche che possano interessare anche al cittadino di Roma, di Brindisi o di altre regioni.
Visto che si è appena conclusa la festa dell'Unità, dove c'è stata ospite la Schlein, tu come la vedi l'opposizione? Perché io non la vedo benissimo, ecco. Stamattina c'era Matteo Bordone sul suo podcast, che insomma bacchettava un po' la line che non risponde alle domande dei giornalisti.
Non risponde programmaticamente alle domande.
Quindi... ormai i giornalisti non lasciano più la parola a Elly Schlein, se la riprendono. Perché se gliela mollano, lei se la tiene troppo a lungo e poi si produce in questi pistolotti che sono intrisi di retorica e sembrano davvero imparati a memoria.
Infatti, secondo me, questa è la grande illusione che c'è intorno alla Schlein, è quella di avere un segretario, il Partito Democratico, di avere un segretario che sta spostando il baricentro del partito a sinistra. In realtà io non ho capito in che senso la Schlein sia più di sinistra. Nella conferenza stampa di insediamento, diciamo, della Schlein, quando, subito dopo le primarie, una domanda semplice come il Partito Democratico è d'accordo o no con la politica del primo cittadino di Roma, Gualtieri, di fare un inceneritore? Una cosa semplice.
Ah, sì, certo.
E la Schlein ha parlato per qualche minuto dell'inceneritore di Roma senza rispondere.
Senza rispondere, ma lo fa sempre.
Questa cosa non so se è di sinistra, sinceramente, no. Però non riesco a capire come si possa essere segretari di un partito e non rispondere su argomenti così importanti come quello delle armi in Ucraina, come quello delle spese militari, come quello della collocazione internazionale dell'Italia, come quello sul salario minimo ha un'idea, che è quella di Conte, e almeno su quello abbiamo capito.
La mutuata
democratico
è allineata su Conte.
Si può essere d'accordo o no con quello che diceva Matteo Renzi e con ciò che rappresentava Matteo Renzi quando era segretario del partito e poi presidente del Consiglio. Però quando Renzi era presidente del Consiglio, chi votava PD aveva ben chiaro che cosa stesse votando.
Certo, poi cadi anche in errori tipo l'ormocromia, queste robe qua, che insomma con la sinistra hanno poco
a
che
fare. Io sono uno che ha sempre fatto fatica a vestirsi, non si è mai vestito bene, quindi probabilmente lo farei anch'io. Quindi su questo io non la vorrei mettere in croce.
E Torino? Come la vedi sta giunta?
Lo Russo non è uno che... come dire, a cui piace esternare. È un sindaco che lavora molto, a mio avviso, e che dovrebbe imparare a comunicarlo meglio. Però è evidente che delle cose sono state fatte, dei risultati sono stati ottenuti e soprattutto tanti soldi stanno arrivando. E questo non potrà che portare, a mio giudizio, dei benefici a Torino. Penso alla Metro 2, penso al commissariamento sull'opera del nuovo ospedale, no? Del Parco della Salute, sì. Penso a una serie di cose che sono state ottenute anche grazie alla famosa concordia istituzionale, al buon rapporto con il governo. Sì, esatto, un paio di missioni romane di Cirio e Lo Russo, devo dire, hanno portato effettivamente dei risultati. Resta però, secondo me, da parte di Lo Russo la necessità di imparare ad avere un rapporto con i torinesi.
C'è una recidiva però, mi viene da dire, nel senso che sempre da non esperto, quando c'è stato quel grande stravolgimento, quindi quando Fassino è stato cancellato come colui che è e sono arrivati i 5 Stelle, la mia sensazione era che la gente in realtà abbia scelto qualcos'altro senza sapere effettivamente che cosa aveva fatto l'altra parte, ma come rigetto, perché anche in quel caso l'impressione era che non riuscissero a comunicare con le persone.
Ci sono stati tanti fattori nel 2016 che hanno portato alla vittoria di Chiara Appendino. C'era una crisi internazionale fortissima, una crisi finanziaria fortissima che ha portato Fassino nei suoi 5 anni a fare quasi il commissario liquidatore del comune. E in un momento in cui le persone avevano più bisogno di ammortizzatori sociali, il Comune di Torino si trovò senza una lira per riuscire a garantire degli aiuti ai torinesi. In più la fatica del governo Renzi, che solo 2 anni prima il Partito Democratico, ricordate, aveva ottenuto 42%, il 40%, fantastico alle europee, fantastico per loro alle europee. Nel 2016 c'era la fase già del referendum costituzionale, la sconfitta poi sarebbe arrivata del referendum costituzionale di Renzi, e quindi era un momento in cui anche da un punto di vista nazionale il centrosinistra era in difficoltà, quindi i cittadini stavano male, il centrosinistra, che Piero Fassino rappresentava abbastanza bene essendo stato l'ultimo segretario della Quercia, stava male, mettici che Fassino rappresentava quel vecchio establishment di una vecchia politica che aveva portato l'Italia in quella situazione. Chiara Appendino era una giovane donna capace, che sapeva comunicare, che sapeva raccontare una città e un modo di pensare la politica alternativo, e i cittadini, secondo me, anche un po', come dire, avevano voglia di cambiare. Penso che Chiara Appendino abbia pagato oltre i suoi demeriti, perché durante i suoi 5 anni, alle condizioni date e con quella maggioranza, ha portato a casa comunque dei risultati importanti, a partire dal risanamento dei conti. E poi questo risanamento dei conti l'hanno fatto gli ultimi 3 sindaci e continua ad andare avanti.
E beh, ma tu
questo
sai bene
da come erano messi i conti,
sai
di
da dove parte il vulnus, certo, di quei, certo, conti. Certo, quindi.
E secondo me anche per il centrosinistra è stato un bene che Chiara Appendino abbia vinto, perché se non ci sono degli elementi di cesura, di frattura, di rottura nella storia di una coalizione, di una forza politica, è difficile che avvenga poi un vero ricambio generazionale, che avvengano dei cambiamenti anche al suo interno.
Mi hai convinto.
Anche a me ha convinto, però sul ricambio generazionale forse nutro qualche dubbio.
Perché sei vecchio.
Il ricambio generazionale c'è stato.
Sul fatto che sia effettivamente stato forte.
Beh, l'Appendino rispetto al prima, a Fassino, comunque nei 5 anni ha saputo comunicare benissimo nella sua amministrazione, ecco, perché era sempre in giro.
È quello che intendevo, cioè Chiara Appendino penso che non lavorasse meno di Lorusso, però dava l'impressione di una sindaca dinamica, che stava in mezzo alla gente, che aveva voglia di parlare, di chiedere, aveva anche intorno a sé dei social media manager, brave a comunicare sui social. Da questo punto di vista mi pare che invece Lorusso faccia un po' più di fatica a raccontare se stesso e il suo rapporto con i cittadini.
Comunque sei super istituzionale per essere
lo
spifere, sì, dai. Di qualcosa di cattivo.
Possiamo parlare della GTT?
Della GTT si può parlare, perché noi abbiamo
cioè è un nostro, come
è un
dire,
nostro
un leitmotiv, diciamo.
Tanto oggi c'è lo sciopero,
appunto,
ecco, esatto.
Non è stata una buona giornata,
no,
diciamo.
No. C'erano i lavoratori di GTT davanti al comune di Torino. GTT, io sinceramente, quando ho visto questo contratto in cui addirittura il nuovo amministratore delegato doveva mettere degli incentivi che erano sulla base delle presenze, ma se fai almeno qualche giorno di lavoro.
Esatto.
Quello è stato veramente fantastico. Ma
poi adesso c'è, io non so se è una leggenda metropolitana oppure se è vero, in realtà chi me l'ha detto, la fonte è più che attendibile, però pare che questi nuovi tram, questi che sembrano dei suppostoni lunghissimi, siano stati acquistati, però abbiano... non stiano bene dentro i binari perché sono sbagliate le misure. A voi risulta sta cosa?
Io, questa è una notizia che mi stai dando tu. Vedi che a volte devo dire la verità, questa cosa non la sapevo, però circolano, quindi probabilmente
due ne circolano, perché va quasi sempre dritti il 3 e il 16.
Il problema è quelli che non devono girare,
quando girano poco, diciamo.
Interessante, possiamo approfondirla.
Approfondite, perché io ho sentito una roba del genere, poi naturalmente sulle fonti.
Se adesso stare a stringere tutti i binari diventa lungo,
o allargare tutte le...
Esatto.
Vabbè, però Zumano l'ha preso il nuovo e dice che è bello, che dentro c'è addirittura il bar, la discoteca.
Quello di Guerre Stellari.
Una roba del genere. Vabbè, quindi lo spiffero va avanti.
Stiamo mettendo in piedi una sorta di piano editoriale che possa in qualche modo assecondare questo cambiamento.
Un altro tema che mi sembra spinoso e sul quale forse questa giunta si trova in difficoltà è tutto il tema migranti e accoglienza, mi sembra.
Il tema della sicurezza nelle grandi città è una questione di cui si dibatte da molto tempo, e ogni volta che le ondate di migratori aumentano, ovviamente le grandi città iniziano a soffrire. Torino è una di queste. Sicuramente per Torino, ma neanche tanto per il sindaco Lorusso, perché il problema delle forze dell'ordine, dell'ordine pubblico, tocca il sindaco non di più di quanto tocchi il governo, perché poi alla fine è un problema che appunto riguarda tutte le altre città e riguarda soprattutto la necessità di affrontare il tema dell'integrazione di queste persone. Ritengo sia difficile, penso tuttavia che le periferie di Torino non sono le banlieue parigine come ogni tanto qualcuno certo. vuole cercare di raccontare. È evidente che ci sono però dei quartieri e delle vie dove quando fa buio una donna in particolare ha paura di passeggiare. Cioè, a me diceva un collega, ho paura io, cioè, figurati una ragazza o una signora che magari si trova di notte a passeggiare per quelle vie. E, io non, sulla questione dell'ordine pubblico non so sinceramente cosa un sindaco possa fare di più. Uno dei temi su cui vorrei che fosse un pochino più coraggioso è quello di alcune occupazioni abusive, soprattutto alcune occupazioni di sedicenti centri sociali, che in realtà poi spesso sono quei centri che rappresentano l'origine di molti disordini e qui non c'entrano le migrazioni.
Ah, quindi litighiamo con la Scatasuna adesso.
Dai, li invitiamo però.
Noi abbiamo tutta una parte periferica di Torino, che è la zona sud, che sente questo problema molto meno della zona nord. La zona sud, grazie alle Olimpiadi, grazie alla nascita dei villaggi olimpici e di tutto ciò che ha portato alla riqualificazione di interi quartieri, ha subito un profondo cambiamento. Un profondo cambiamento che invece, a causa appunto dell'improvvisa mancanza di risorse, non ha subito la zona nord. Avrete sentito parlare della famosa variante 200, che doveva essere una grande variante urbanistica che avrebbe dovuto modificare e avrebbe dovuto riqualificare intere zone di Torino e soprattutto quella zona nord che tanta fatica fa e in cui l'ordine pubblico è più carente. E sono mancate le risorse, siamo in ritardo a Torino di molti anni su quelle varianti urbanistiche, la metro 2 a Torino Nord non c'è ancora e quindi anche dal punto di vista infrastrutturale siamo indietro, le case, quegli alloggi lì valgono niente e questo è un altro problema di chi ci vive e quindi più che una questione di ordine pubblico, secondo me è una questione di riqualificazione, è una questione di cambiare, di modificare l'assetto anche urbanistico e i servizi attorno a quei quartieri, così da riqualificarli lentamente.
Oscar, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Davvero, viva il giornalismo, vogliamo dirlo, viva il giornalismo.
Perché anche noi abbiamo una tessera di giornalisti, ma non ne andiamo sempre troppo fieri.
No, in certi casi no, in effetti.
Diciamo viva lo spiffero.
Viva lo spiffero,
questo sempre.
Grazie Zumone, grazie Tinex.
Grazie a voi.
Grazie naturalmente a Sara, sound design, foto, tutto quanto, nonché moglie del tenente Colombo, che non si fa mai vedere né sentire, ma va bene così. Noi ci risentiamo la prossima puntata. Ciao.
Ciao. Ciao.